Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Un saluto a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente. Eccoci puntuali al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Ad aprire la nostra mezz'ora insieme è l'inchiesta di Angelo Paoluzzi sulla stampa cattolica nel mondo, Sfogliando. Oggi conosceremo meglio la realtà della stampa cattolica nella Repubblica Ceca. Angelo Paoluzzi ha intervistato Markéta Šindelárová, collega del programma ceco della Radio Vaticana.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ein prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Markéta, in una società fortemente laicizzata come quella ceca, qual è il ruolo dei cattolici?
Io credo che il ruolo è molto importante perché, come laicizzata, bisogna che laici escono, devono testimoniare.
Voi uscite da esperienze negative. Sotto il regime comunista esistevano dei media cattolici?
Era prima cosa che il regime comunista in 48 ha fatto, che ha vietato tutti i media, non solo cattolici, però anche di altre chiese, di altre confessioni. Hanno chiuso tutto, tranne alcune piccole di quali non sapevano neanche che esistono. Poi hanno fondato un settimanale cattolico, loro lo chiamavano cattolico, però veniva controllato dal Partito Comunista. Anche il Partito Comunista sceglieva chi lavora, chi scrive articoli, di che cosa si parla, di che cosa non si parla.
In quel periodo però c'erano tanti cristiani molto coraggiosi, anche se il regime comunista non permetteva di fare riviste e stampa ufficiale, c'erano tanti coraggiosi che lo facevano in nascosto, in casa, facevano le copie sul copiatrici, e venivano anche tanti carcerati per questo fatto.
Adesso, di quali strumenti dispone la comunità cattolica per assicurare la propria coesione, la propria informazione interna?
Diciamo che la più importante è il settimanale cattolico, che è un settimanale ufficiale di conferenza episcopale. Tanto vale per tutte le diocesi, riporta notizie su tutto che succede in chiesa, anche in mondo, anche notizie che parlano di Papa, di viaggi di Papa, di discorsi di Papa, cose importanti. Parla anche della chiesa in mondo dove cristiani soffrono, in Asia, riporta tutte notizie, poi anche approfondimenti.
Quindi è formativo e informativo,
sì,
allo stesso tempo.
Sì, allo stesso tempo.
Fra l'altro vedo che è abbastanza ben fatta la copia di Cattolichi Titanic che ho sotto le mani, con dei supplementi, con delle pagine dedicate a argomenti particolari.
Sì, c'è almeno una ventina di giornalisti che fanno questo settimanale, più alcuni collaboratori, fanno approfondimenti molto belli.
Ecco, a questo punto, qual è la funzione dei media cattolici, non soltanto dei giornali della stampa scritta? Tu hai lavorato nella Radio Cattolica.
Sì, ho lavorato in Radio Proglas per tanti anni. Quando ho cominciato a studiare università già collaboravo. È un radio molto bello, fondato in 1995, alla festa di Maria Immacolata. È proprio così, così festeggia questa bella festa. È una radio che propone programmi per tutta la famiglia ed è unica radio cattolica. Ci sono programmi fatti per bambini più piccoli, ci sono programmi per giovani, poi ci sono programmi di approfondimento di spiritualità, c'è anche il radiogiornale.
Ci sarà la parte musicale.
Sì, praticamente il 63% di spazio è dedicato a musica, sia a quella moderna, però diciamo un po' meno, per la musica classica e poi musica popolare. I programmi che farà questo radio si fondano sul catechismo della Chiesa Cattolica, poi dà spazio anche altre confessioni, c'è spazio una volta a settimana per ortodossi.
E quindi c'è un ecumenismo di fatto, sì, che viene coltivato fra le chiese.
Sì, siamo pochi cristiani, bisogna, sì, lavorare insieme.
E come sono collegati fra loro i media cattolici? C'è una possibilità, una capacità di interagire?
Sì, anche perché siamo pochi, siamo popolo piccolo e ci conosciamo tutti.
La stampa laica si occupa del mondo cattolico, del mondo cristiano?
Diciamo certamente non così tanto come in Italia, molto meno, però certo interesse c'è. Ovviamente quando ci sono i scandali la stampa le ama, però devo dire che ultimamente è molto migliorata secondo me la situazione. Per esempio, questo non è stampa, però TV pubblica ha cominciato a ritrasmettere non solo messe con Papa di Natale, quello c'è una tradizione. Adesso propone anche servizi sul viaggio di Papa in estero, quando è stato in Inghilterra hanno trasmesso tutta la messa. Allora un po' sta migliorando la situazione. Tra l'altro, parlando di TV, devo dire che esiste anche una TV cattolica in Repubblica Ceca, si chiama TV Noe, è praticamente nata come figlia di Telepace, di TV Telepace italiana.
Voi siete una piccola comunità. Mi dicevi che c'è anche un settimanale che viene dagli Stati Uniti.
Un mensile che è stato fondato come mensile in Stati Uniti, legato un po' a Suore di Madre Teresa. Hanno riproposto questo mensile in Polonia e in altri paesi. I nostri colleghi l'hanno visto, la versione di Polonia, gli è piaciuta molto. Allora hanno portato questa rivista pure da noi.
Quindi quando noi parliamo di internazionale della stampa cattolica scritta, è un'idea che ha le sue radici e la sua diffusione.
Certo, certo. Chiesa universale.
La Chiesa universale. Marcheta, grazie.
Prego.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie a Marchetta Scindelarova, collega del programma ceco della Radio Vaticana. Grazie ad Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni.
Forse non sai quel che darei, perché tu sia felice. Piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli san portar via. Ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose e ci sarà insieme, come se non sentissi più dolore. Ma tu hai tessuto sogni di cristallo, troppo coraggiosi e fragili per morire adesso solo per un rimpianto. Ci sarà possa fare male, in fondo sai che sei ancora qui, e dare tutto e dare.
E torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente con voi al microfono. Ora cambiamo argomento, vi propongo un'intervista del padre Vito Magno a Maria Teresa Mitisindo. 17 anni fa Maria Teresa era una donna in fuga dal genocidio ruandese. Oggi è responsabile di una cooperativa sociale per rifugiate a Sezze, in provincia di Latina. Maria Teresa Mitisindo, che appunto è sfuggita ai massacri, in 10 anni ha accolto nel suo centro e aiutato a trovare un lavoro a circa 1 migliaio di profughe. L'intervista del padre Vito Magno.
Maria Teresa Mitisindo, 17 anni fa lei ha lasciato il Ruanda. Lo ha fatto per motivi solo politici?
Perché c'era la guerra, c'era il genocidio e ognuno scappava per salvarsi. Mio padre era professore all'università, mio marito era medico, mi sono laureata in Belgio, quindi in Ruanda stavamo bene.
È stata dunque una decisione sofferta, presa in fretta.
Chi ci ha protetto ci ha detto ho 5 minuti per uscire dalla casa, ci ha dato un militare che ci ha accompagnato fino alla frontiera. E dalla frontiera del Congo con i figli siamo andati in Kenya, e dal Kenya in Tanzania e poi in Italia.
Qui si è trovata bene?
I primi tempi è morto male perché non c'era raccoglienza. Poi sono andata a un centro della Caritas di Darbana, a Trovaianica, e lì ho trovato un lavoro come badante a un'anziana a Sezze, e ho fatto il riconoscimento della mia laurea e ho trovato un lavoro nell'associazione che, come assistente sociale che si occupa dei rifugiati. Dopo, con i bandi del 2001, ho fatto un progetto, l'hanno finanziato e ho cominciato il centro.
Quando è avvenuto?
Luglio 2001.
Signora Mitisindo, che aiuto offre alle rifugiate la cooperativa sociale che ha fondato?
Facciamo l'accoglienza delle donne solo con bambini e facciamo un accompagnamento legale, sociale, psicologico e anche ricerca lavoro, ricerca casa, eccetera.
Chi l'aiuta?
Un lavoro così cioè, ha bisogno per forza di altri avvocati, psicologi, assistente sociale, educatore.
Quante sono attualmente le assistite?
A Sezze sono 25 e a Roccagorga c'è un altro comune, sono 15.
E in 10 anni?
Più di 1000.
Che storie hanno alle loro spalle?
Storie di violenza, storie di prigione, storie di torture, perdita di familiari, di figli.
Può raccontarne una che più l'ha colpita?
C'è mia emozione a ogni storia, perché al centro di Sezze mandano i più vulnerabili. Una donna che l'hanno ucciso il marito davanti e l'hanno lasciato lì con i bambini piccoli. Quando i militari sono partiti, i vicini l'hanno preso, l'hanno accompagnato nella famiglia sua. E la famiglia sua, per non testimoniare quello che le è successo, l'hanno messo su una macchina verso un altro paese africano e lì hanno dato i soldi per arrivare qua.
Restano poi in Italia le rifugiate che passano dal suo centro?
Tanti, sì. Abbiamo avuto 5 rimpatri. Qualcuno è andato a congiungersi con i familiari nel paese dell'Europa, in Belgio, in Francia. Qualcuno esce, però noi cerchiamo di non tenere queste 1000 donne, c'è un territorio di Sezze che ha 25.000 abitanti, quindi cerchiamo di creare una rete anche con gli altri centri del Ministero dell'Interno come questi e li mandiamo a nord che si trova, lavoro a sud, eccetera, su tutto il territorio nazionale.
Dalla sua cooperativa passano solo donne africane?
Per la mia comodità avevo chiesto più gli africani, quindi Eritrea, Etiope, Somali, Congolese, Nigeriane, eccetera. Però qualche volta mi mandano altre nazionalità, curdi, afghani, pakistani, eccetera.
Signora Mitisindo, lei è cristiana?
Sì, cattolica.
Cosa aggiunge la fede al suo impegno sociale?
Un abbraccio, la sincerità, la disponibilità.
Nostalgia del Ruanda, dei beni di famiglia che ha lasciato quando è fuggita?
Non ce l'ho. C'è stato tanto dolore che magari non ho avuto tempo di elaborare. C'ho paura di guardare indietro. C'ho paura di soffrire perché sono arrivata con i figli. Dovevo lavorare, fare tutto per crescere, per farle studiare, per fermarmi dopo 16 anni, per ripiangere. No, ancora non c'ho questo coraggio.
Thank you.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, terza domenica del tempo di Quaresima. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Giovanni. Siamo nel capitolo 4. Il brano è celeberrimo e narra dell'incontro di Gesù con la Samaritana. Un brano davvero immenso, Don Fabio.
Sì, assolutamente impossibile dominare la materia di questo brano, anche perché è l'evoluzione di un dialogo molto complicato, molto interessante fra Gesù e questa donna, che però si evolve verso l'incontro di Gesù con i samaritani. Ora, a seconda che venga proclamata la lettura breve o la versione integrale del testo, comunque resta abbastanza complicato capire qual è il centro, o meglio, qui si tratta di notare le coerenze del testo e cogliere qualcosa che ci può servire per la nostra esistenza, per continuare in questo viaggio quaresimale e continuare la nostra avventura verso la gioia della Pasqua. In un certo senso, una nota comune di questo testo, una fra le altre in realtà, è che si tratta di decodificare o demistificare una serie di oggetti o realtà. Si comincerà con il problema del bere e dell'acqua. C'è acqua e acqua. La scoperta di questa samaritana è che questo uomo che chiede da bere in realtà ha da dare da bere. Poi si andrà a parlare del marito di questa donna. E c'è marito e marito, e c'è marito vero, marito falso. E quindi si parlerà del culto e si scoprirà che c'è un culto nuovo, sorprendente, che supera sia il culto di Gerusalemme, dei giudei, che quello dei samaritani. Poi si parlerà di cibo, e quindi c'è cibo e cibo, un cibo che i discepoli non conoscono. Insomma, è un Vangelo di scoperte. Indubitabilmente il cuore del testo è quando Gesù si rivela come Messia a questa donna. Ma come fa a rivelarsi? Comincerà appunto con questo problema del bere. Lui chiede da bere. Lei si sorprende perché innanzitutto è un giudeo che sta rivolgendosi a una donna samaritana e questa cosa qui è sorprendente, ma è anche inopportuno che un uomo solo a sola si apra a un dialogo così, così serrato. Ecco, e lui comincia con questa frase che è la prima forma di sorpresa: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere. Ecco, lei deve conoscere qualcosa che non conosce. Questa frase meravigliosa che apre un pochino tutte quelle altre realtà di svelamento che Gesù metterà in atto in questo testo. Se tu conoscessi il dono di Dio, conoscere il dono di Dio, conoscere Dio che dona. Chi è il dono di Dio? Cos'è il dono di Dio? È Lui stesso. Se tu conoscessi colui che ti dice dammi da bere, in realtà si è presentato due volte. Se tu conoscessi il regalo di Dio e se tu conoscessi chi è che ti parla. Perché il problema è che noi crediamo di conoscere Dio, ma non ne conosciamo i doni, non ne conosciamo i regali. Dove si dà questo dialogo? Si dà in un luogo, il luogo dove Giacobbe aveva regalato un pozzo a suo figlio Giuseppe. Un pozzo è una cosa molto importante in una zona desertica, è un regalo strepitoso. E Giacobbe regala un pozzo al suo figlio prediletto. Questo è il luogo dei regali, quel luogo dove viene ricordata una relazione particolarmente calda, quella fra Giacobbe e Giuseppe, che era una relazione padre-figlio piena di affetto, piena di stima reciproca. Ecco, questo è il regalo, è il luogo dei regali, e questa donna invece sta con il freno a mano tirato, sta così sul chi va là, sta misurando le parole. Perché? Perché è un po' l'immagine di tutti noi, che stiamo davanti a Dio cautamente perché non ne conosciamo il regalo. Perché il problema è che Cristo ha chiesto qualcosa e la sorpresa sarà che Cristo non ha da chiedere, ha da dare. E questa è una delle chiavi più importanti del nostro rapporto con Dio. Chi conosce Dio sa che quando Dio chiede, non chiede, dà. Noi pensiamo a un Dio rapace, assetato di cose da noi, ma quello non è Dio. Quella è la nostra proiezione, le nostre paure, i nostri traumi appiccicati al Dio che non esiste. Il Dio vero è un Dio abbondante, generoso, un Dio che quando chiede, appunto, dà. Se tu conoscessi il dono di Dio, ecco, questa è già una cosa importantissima in cui fermarsi in questa domenica. E la Quaresima è il tempo per tornare a conoscere i doni di Dio, tornare a conoscere quanto Dio è generoso, quanto Dio ha da darci, perché Lui è abbondanza, ci ha creato per colmarci del suo amore. Ed ecco che infatti questa donna inizia a essere interessata, anche perché Gesù gli parla di un'acqua viva, lei sta pescando acqua di un pozzo, acqua ferma, l'acqua viva, l'acqua sorgiva, è l'acqua interessante, l'acqua fresca, è il sogno di qualcuno che vive nel deserto. E allora chiede, dammi le cose. E allora lui fa un salto di domanda inaspettato. Gli parla di suo marito, va a chiamare un pochino tuo marito, parliamo un pochino della tua vita privata. Ed ecco che lei si chiude un'altra volta, si chiude nella menzogna, nasconde il fatto di avere una storia. Questa è una storia complicata, è una donna che ha avuto 5 mariti. Al di là dell'interpretazione di questa frase, certamente è una vita avventurosa, cioè qualcuno che insomma ne ha viste tante di situazioni. È una persona affettivamente complicata, irrisolta. E anche il marito che ha adesso, gli dice Gesù, non è il suo marito vero. Alla fine, avere tanti mariti e non averne nessuno è la nostra realtà affettiva. Avere tanti amici e non averne veramente nessuno. Avere tante relazioni e non averne veramente nessuna è la delusione dei nostri rapporti affettivi, che tante volte ci lasciano feriti. E allora bisogna cercare il marito vero. Questa donna un po' capisce, un po' no. Però a questo punto, vedendo che è conosciuta da questo uomo con cui parla, riconosce in lui un profeta e va una domanda di fondo. Alla fin fine cerchiamo un po' di trovare quello che veramente conta. Ma Dio dove sta? Ma Dio dove lo posso incontrare? Lei è una samaritana, lui è un giudeo, ma alla fine non è che ce la stiamo un po' raccontando a tutti. Tu parli di cose vere, di veri mariti, di cose autentiche, di acque vere, ma dove sta il Dio vero? Dove si incontra il Dio vero? La sorpresa è che il Dio vero si incontra in una forma nuova. Gesù rivelerà che il Dio vero si incontra in spirito e verità. Si incontra secondo una relazione che non è un luogo, è una qualità, è un luogo interiore, non è un luogo fisico, è una irruzione di Dio, perché Dio sta cercando qualcuno che voglia adorarlo. È interessante che il termine adorare vuol dire essere prossimi. E diceva il Santo Padre a Colonia, nella giornata mondiale della gioventù, che fu fatta allora, che adorare in fondo vuol dire portare alla bocca, ad oris, alla propria bocca, in fondo baciare. Si parla di un marito, si parla di qualcuno da avere vicino. Il vero sposo è Dio, colui da baciare, da adorare è Dio. Come si fa a trovare lo sposo vero? Questa in fondo è la domanda nascosta nella ricerca di questa donna. Ecco, la sorpresa è che questo sposo ci sta cercando. È lui che sta cercando questi adoratori. Qualcuno però che può incontrarlo nella parte più seria, più bella, più profonda, più autentica di sé, lo spirito, e nella verità, nella realtà, fuori dalle maschere, fuori dalla menzogna, nell'ambito di quello che è l'operare reale di Dio e nostro, nella verità. Ed ecco che questa donna ha capito. Era venuta con una brocca per cercare di bere, e la brocca la lascia lì. Torna nel paese a parlare di questo uomo, segno che non ha più sete, segno che è stata dissetata da questo incontro. Ed ecco che vengono i samaritani, e mentre vengono ecco che c'è l'incontro con i discepoli che tornano, e anche loro non conoscono un alimento, loro non conoscono il cibo, lei non conosceva l'acqua che Dio sa dare. A loro che propongono a Gesù di mangiare i cibi da loro portati, lui parla di un cibo che loro non conoscono, che è la volontà del Padre, che è una abbondanza per cui chi semina gioisce insieme a chi miete. Normalmente c'è differenza. Uno semina, l'altro miete, diceva il proverbio, che vuol dire uno lavora e un altro raccoglie il frutto del lavoro di un altro. Invece qui si rallegrano insieme. Cioè c'è questo vedere i frutti, che è comune, che è gioire compiutamente, non stare con una insoddisfazione che è solamente vedere una parte del processo, dell'operazione umana, del procurarsi la vita che noi faticosamente facciamo dalla mattina alla sera. Ed ecco che arriveranno i samaritani, che sono la vera mietitura, e anche loro avranno qualcosa di nuovo da dire. Prima conoscevano solamente sulla base delle parole della donna, ora conoscono per esperienza diretta. Che meraviglioso testo per parlare del fatto che Dio è uno che dobbiamo conoscere in questa Quaresima. Conoscere uno che ha un'acqua nuova, che ha un culto nuovo, è un marito nuovo, ha un cibo nuovo da darci. Conoscere uno che soprattutto ha tanto da darci e molto poco da chiederci.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.